Questo è TMV Radio, stadio aperto, Francesco benvenuti, Niccolò Ceccarini in studio e un graditissimo ospite ai nostri microfoni, il CT della Nazionale Under 17 azzurra, grande ex calciatore, opinionista e chi più ne ha più ne metta, Bernardo Corradi. Ciao Bernardo.
Ciao Bernardo.
Ciao a tutti.
CT fa un certo effetto, quando va detto, francamente.
Sì. Vabbè, tu che mi hai conosciuto sui campi dell'Eredivisie, lo sai che CT fa un certo effetto.
Come sempre sei un giocherellone, però quello che ti posso dire è che comunque commissario tecnico della nazionale come quella dell'Under 17 penso che sia comunque gratificante, anche se poi Bernardo, purtroppo oggi l'Europeo non si può disputare, siete sempre in difficoltà anche perché con la situazione del coronavirus anche l'attività delle nazionali è sicuramente molto ridotta, no?
Chiaramente ne ha risentito il mondo intero, sia dal punto di vista economico, sociale, anche lo sport chiaramente è un aspetto fondamentale secondo me della crescita dei giovani, ne ha risentito purtroppo il distanziamento sociale, il fatto di ancora non avere il vaccino o averlo ma non poterlo fare perché non arrivano, ha fatto sì che chiaramente le nazionali giovanili avessero uno stop come campionati. Le attività che poi erano in programma erano l'Europeo Under 17, era la mia nazionale di riferimento che è stato annullato, l'Europeo Under 19 che è ancora in piedi ma è stata adesso, martedì e venerdì, annullato il qualify round e quindi forse si farà solo la fase finale, mondiale del 20 rimandato, quindi insomma rimangono in piedi gli europei Under 21 e nazionale A che sono insomma quelli che hanno più importanza anche da un punto di vista strategico.
Bernardo, a proposito di giovani, ti chiedo se hai la sensazione che forse, come dire, anche per un calcio senza pubblico, che forse ha perso un po' anche di quella pressione intrinseca che la Serie A ben conosce, se insomma più club rispetto alle consuetudini anche di Serie A iniziano a puntare anche su ragazzi del 2001, del 2002, del 2000, cioè che si inizia a intravedere qualcosa di diverso anche nelle abitudini e nelle scelte dei nostri allenatori.
Ma io credo ci sia un mix di fattori che ha fatto sì che le squadre iniziassero a puntare su ragazzi dei giovani. Ci mettiamo indubbiamente questo fatto che hai appena detto tu, il fatto che ci siano anche una sorta di difficoltà economica, allora piuttosto che andare a puntare su uno straniero pagato, forse si sono resi conto che è meglio guardare in casa nostra, e il lavoro, e questo lo dico con un po' d'orgoglio, che stanno facendo anche le nazionali, perché insomma se uno va a vedere gli score negli ultimi 10 anni le nazionali hanno migliorato il ranking, sono sempre presenti nelle fasi finali delle competizioni e i settori giovanili insomma lavorano come hanno sempre lavorato in maniera opportuna e fanno sì che insomma i ragazzi siano sempre più pronti per giocare nel calcio e conta. È normale che un momento del genere con ragazzi che non fanno competizioni internazionali, che poi sono quelli che ti alzano, no? Il livello anche competitivo, purtroppo ne possono un po' risentire, però il fatto che con il coronavirus molti giocatori della primavera si allenino stabilmente alle prime squadre, indubbiamente si fa alzare il livello.
Aiuta.
Ecco, e a proposito di giovani e di ragazzi, un 2001 che è sulla bocca di tutti ormai da un po' di tempo, ricordo addirittura anche una conferenza di Massimiliano Allegri che ne parlò benissimo 2 anni e mezzo fa circa, è Niccolò Fagioli, che ieri abbiamo visto anche in campo con la Juventus in Serie A. Tu che lo hai conosciuto e che lo conosci bene, Bernardo, intanto ti vorrei chiedere un po' un ritratto di questo ragazzo e quanti margini di miglioramento ha ancora, visto che insomma già per quel poco che si è intravisto mi sembra che le elogi e le lodi si siano diffuse un po' ovunque.
Guarda, io ero nello staff dell'Under 17 come allenatore in seconda, allenatore in prima era Carmine Nunziata e l'abbiamo portato all'Europeo Under 17, ha fatto un europeo impressionante e chiaramente in giovane età era e veniva sempre schierato come tre quarti, come un giocatore offensivo. Adesso si sta arretrando il proprio raggio di azione, con la Juve gioca doppio mediano nel modulo che spesso e volentieri adotta Andrea Pirlo, però insomma è un ragazzo dalle indubbie qualità. Insomma, quando un allenatore come Allegri spende delle parole del genere per un ragazzo giovane, significa insomma dei giudizi del mister mi fido abbastanza, quindi si vede che anche noi avevamo visto abbastanza a lungo. Poi devo dirti, e questo è un piccolo inciso, oltre ad essere un bravo calciatore è anche un bravo ragazzo, mm-hmm. e insomma non è ultimamente ha, sai che insomma mia moglie è la madrina di un'associazione che si chiama Progetto Hill, c'era una Play 5 all'asta e lui mi ha chiamato e mi ha detto: mister, ho visto che stai facendo un'Academy, scusate, è passata un'arlista, stai facendo un'Academy sugli eSport, ma io vorrei una Play, ma si riesce a trovare, perché sono introvabili, guarda, ce n'è una per beneficenza, se vuoi fai una bella donazione, la Play è tua. E lui non ha battuto ciglio, ha fatto la donazione e si è aggiudicato la Play, quindi ha fatto anche
una grande sensibilità,
ha fatto anche un gesto nobile. E quindi poi nella vita, no, quando fai del bene, il bene ti ritorna, e ieri è esordito in Serie A, sono contento per lui.
Ecco,
lo seguo con affetto.
Bernardo, volevo proprio tornare sempre sul discorso dell'Europeo dell'Under 17, che non ci sarà, ma se ci fosse stato, come saremmo arrivati a questo appuntamento? Ovviamente al netto di tutte le difficoltà, degli allenamenti, che questo coronavirus ha sicuramente creato grossi problemi, cioè, ma il nucleo della tua squadra è da primissime della classe anche in Europa?
Guarda, ti dico che un po' mi girano le scatole, detto in toscano, perché
sì, che comunque
io
rende l'idea.
Ho l'annata 2004 e devo dirti che ci sono veramente dei buonissimi profili, e quindi mi dispiace non averlo giocato, perché insomma avevo la presunzione di poter arrivare un po' in là, onestamente. Però vabbè, c'è un po' di rammarico, vedremo insomma il prossimo anno il da farsi.
Bernardo, sotto questo punto di vista, considerando anche quello che un ragazzo del 2004, ma insomma chi vive ancora all'interno di un settore giovanile ha passato in questi 12 mesi, quanto ancora più difficile è il lavoro di un selezionatore che già di per sé, indipendentemente dall'età, che sia una prima squadra e quindi adulti o che siano dei ragazzi, vede poco evidentemente quello che è poi il gruppo squadra. Oltretutto in un contesto del genere, cioè è un lavoro non di campo ma di attenzione che si raddoppia o triplica, no, rispetto al solito.
Sì, anche perché insomma il tempo a disposizione nostro è minimo rispetto a quello che spendono nel club, quindi diciamo che l'obiettivo principale ci chiedono i club sono quelli di restituire i giocatori in salute, ma quel lavoro grosso alla fine facciamo noi, cercare di individuare e lavorare sui pregi. Chiaramente noi non abbiamo il tempo materiale per far sì che un giocatore riesca a migliorare i propri difetti, quello è il compito del club. Noi quando convochiamo e lavoriamo con i giocatori lavoriamo sui pregi, perché abbiamo pochissimo tempo a disposizione. Calcola che spesso e volentieri a noi i giocatori ci arrivano la domenica dopo la partita o il lunedì. Abbiamo un protocollo sanitario tale per cui il ragazzo prima delle 24 ore non può fare attività, può fare solo attività di recupero e di scarico. Poi abbiamo un giorno fra il viaggio e la rifinitura, poi giochi e poi li rimandi al club. Quindi non è che abbiamo tantissimo tempo. Quindi il lavoro del selezionatore della nazionale, immagino che gli amplificati, ma Mancini ha gli stessi problemi che abbiamo anche noi tecnici della nazionale giovanili, e quelli di far sì che i ragazzi stiano bene, di fare magari qualche riunione video in più rispetto a qualche allenamento sul campo, e un po' ci dobbiamo anche tarpare le aree, perché noi in 3 giorni vorremmo fare tutto quello che in un mese fa un allenatore di club, ma non possiamo.
Bernardo, una curiosità, quando anche tu sei stato convocato in nazionale, immagino che fosse il sogno della vita di un calciatore, poi chiaramente uno ci arriva nella nazionale A ancora meglio, però vedi anche in questa generazione di ragazzi, nel caso dell'Under 17 ma anche in quelli più giovani, proprio il sogno che si avvera, cioè c'è quell'entusiasmo, quella voglia proprio di dire sono in nazionale ed è quello che praticamente ho sempre desiderato fin da piccolo.
Allora, grande compito spetta anche a noi, però insomma c'è grande consapevolezza nei ragazzi che vengono in nazionale, e uno dei compiti è far sì che chi indossa la maglia della nazionale venga reso anche, venga responsabilizzato anche dallo Stato. Quindi chiaramente noi abbiamo un codice etico molto ferreo, delle regole base, ma che poi servono nella vita in genere, sono convinto che sono un po' le regole che hanno tutti i club, però insomma la nazionale pone un accento particolare sul comportamento, perché tu rappresenti un paese intero e quindi è giusto che tu abbia un comportamento integerrimo. Poi Questo sì, credo sia il sogno di tutti. Credo che un altro messaggio importante è di non dare niente per scontato, perché è vero che uno fa parte della nazionale, ma quando uno è nazionale ha, secondo me, l'onore di vestire la maglia nazionale e l'onore di continuare a lavorare per meritarsela. Quindi, insomma, credo che queste siano poi le tematiche fondamentali da approcciare.
Bernardo, a proposito di giovani, anche di una quantità anche importante di ragazzi che o già si sono affacciati alle prime squadre o sono già protagonisti, prima parlavamo di Fagioli, ma potrei citare Bellanova, Nicolussi Caviglia, Vignato, Piccoli,
Rovella, un altro che sta facendo molto
Rovella,
bene,
Rovella, Raspadori, sì, i due, sì. Esposito, ecco, e molti si stanno affacciando anche direttamente in Serie A, penso a Raspadori, penso allo stesso Rovella. Io ti chiedo, a tuo avviso, il tema delle seconde squadre, in ottica anche per diminuire, mettiamola così, il tempo di crescita di questi ragazzi quando poi ci si affaccia alle prime squadre, dovrebbe essere riaperto? Cioè è un qualcosa che anche in ottica nazionali giovanili potrebbe far comodo?
Credo di sì. Qui chiaramente c'è da fare anche un discorso dal punto di vista economico, perché chiaramente una seconda squadra è un costo in più per una società. Bisogna sempre vedere se uno questo costo lo interpreta come investimento o lo interpreta come un costo squadra. Io credo che la Juve abbia iniziato un percorso che comunque alcuni abbia creato come una via di accesso facilitata per quei giocatori che magari frequentano in pianta stabile un campionato diverso da quello primavera e poi magari sentono meno divario nell'affacciarsi e nell'andarsi a giocare le proprie carte prima squadra. Però questo non è un discorso semplice, è stato provato, secondo me, ecco, potrebbe essere portato avanti, quello sì.
E ripensando a tutti questi ragazzi che ti ho citato, Bernardo, ce n'è uno in particolare, ripensando magari anche a qualche avventura recente con te in nazionale, la cui crescita, diciamo, hai seguito con affetto, con particolare curiosità?
Guarda, Fagioli me l'hai, al di là anche della cosa e dell'effetto beneficenza, però è uno di quelli che ho sempre seguito con affetto. Però devo dirti che ho avuto sempre esperienze positive in nazionale, quindi poi quando hai esperienze positive con nazionali che fanno bene, li segui ancora più volentieri. Certo. Mi viene un aneddoto, tipo Raspadori è un adulto nel corpo di un ragazzo di 20 anni, perché mi ricordo che quando eravamo fuori con la nazionale, noi quando stiamo fuori 15 giorni per i qualify round, quando sono in età di scuola, abbiamo due tutor che vengono e li fanno studiare. E devo dirti che uno dei più ligi al dovere era Raspadori, che anche nei momenti magari di tranquillità o che gli altri usavano per fare una partita alla play piuttosto far due chiacchiere, lui c'aveva il libro sotto mano. Quindi insomma, infatti glielo dicevo: Giacomo, torna un po' nei tuoi 18 anni
e vivi la tua età.
No, però ragazzo d'oro, e sono contento perché è un ragazzo che sa giocare bene al calcio, e si vede. Poi insomma, De Zerbi è un allenatore abbastanza esigente, e quindi se gioca e lo fa giocare vuol dire che è bravo.
Bernardo, stasera ritorna la Champions, secondo te Lazio-Bayern Monaco è un po' Davide contro Golia?
Ma sai, poi alla fine si dice sempre, poi in campo sono sempre 11 contro 11, devo dirti che secondo me la Lazio non si deve snaturare, nel senso che deve giocare dal Lazio. Se il Bayern può avere adesso, questo Bayern, con tutte le assenze che ha, può avere un punto debole, è il fatto di andarli a giocare dietro le spalle dei difensori. E se la Lazio gioca per caratteristiche, vuol dire è la partita sua. Poi bisognerà vedere come si svolge la gara e tutto. Ha qualche defezione anche la Lazio dal punto di vista dei difensori, però secondo me poi la zona nevralgica sarà veramente la mediana, perché la Lazio secondo me ha uno, forse il centrocampo più forte c'è nel campionato italiano, a mio avviso. E saranno fondamentali l'apporto dei due esterni, di Lazzari e di Marusic, perché insomma, anche se hanno qualche defezione dal punto di vista offensivo, però insomma, c'hanno due giocatori sugli esterni e l'attaccante niente male, insomma, dovrebbe giocare, credo, Sané da una parte e Lewandowski davanti, insomma, secondo me bisogna che si dia una mano dietro.
E invece, ecco, tutt'altro che Davide contro Golia
e Coman non mi veniva dall'altra parte, insomma, sì, sì. Non è che sono proprio scarsissimi.
No,
considerato che poi insomma in panchina non è che il Bayern, ecco, abbia a disposizione dei giocatori così presi un po' alla bene e meglio. E tra l'altro, Bernardo, a proposito di Davide contro Golia, c'è anche poi questo match tra Atalanta e Real Madrid, che un po' per il momento in cui il Real Madrid ha obiettivamente una quantità importante di assenze e di giocatori di grande esperienza, penso a Ramos, penso a Benzema fuori, un po' dall'altro lato per il momento di forma dell'Atalanta, non dico che si sia 50-50 con le percentuali di superare il turno, però ecco, è un po' curioso, no? Ripensare a 2, 3, 4 anni fa e immaginarsi adesso un Atalanta che non parte battuta dal Real Madrid.
Sì.
No, poi queste sono partite che concorrono al fatto che l'Atalanta abbia a tutti gli effetti conquistato un posto anche in Europa, perché è una programmazione fatta bene da una proprietà seria che investe soldi, lo stadio di proprietà, insomma, c'è tutta una serie di fattori che fanno sì che l'Atalanta possa entrare a pieno titolo e con pieno merito nel calcio delle grandi. Queste sono partite che ti aumentano anche insomma l'esperienza, perché no, se le vince anche la tua stima. Real Madrid non è in una situazione felicissima in campionato, comunque nonostante le defezioni sta facendo bene, perché se non sbaglio si è portato a meno 3 dall'Atletico, insomma ha fatto 4 partite, ha vinto 4 partite a fila. È chiaro, gli mancano tantissimi giocatori, però insomma a centrocampo gioca sempre Modric, Casemiro e Kroos, non proprio gli ultimi arrivati.
Comunque hanno vinto una Champions, l'ultima Champions.
Io non li darei così per spacciati, perché loro abitudini a certi tipi di partite ce l'hanno.
Ecco Bernardo, una cosa che sottolineavamo ieri, io me l'ero persa, devo dirti la verità, l'anno scorso me ero perso i 9 gol di Gosens in Serie A e quest'anno siamo già arrivati a 7, cioè anche gli esterni, no, nell'Atalanta di Gasperini sono estremamente importanti e fondamentali, cioè questa è una squadra che può segnare con tutti i suoi uomini.
Esterno, diciamo, l'esterno di Gasperini è un nuovo tipo di ruolo, perché l'esterno di Gasperini è un attaccante, un difensore, è un giocatore a tutto campo e a tutto tempo, come direbbe Arrigo Sacchi, quindi
sì,
insomma
sì.
non è insomma credo siano quei giocatori che poi alla fine hanno gran parte della differenza, al netto del fatto che poi davanti c'hai Muriel, che io me lo ricordo arrivato a Udine giovanissimo, che avevano mandato in prestito al Granada, perché il Granada era la squadra di Pozzo. Esatto, mandato in prestito al Granada e venne riportato in Italia, perché insomma la sera qualche volta usciva, insomma non aveva proprio uno stile di vita da professionista, riportato in Italia e io lo vidi correre e dissi: Madonna, ma questo ma chi è? Perché ogni tanto all'Udinese arrivava qualcuno e dice: questo no, l'hanno preso dal Cile, questo l'hanno preso. Però onestamente poi l'ho visto toccare la palla e ho detto: vabbè,
fermi tutti.
Ho detto: se lui si mette in testa di fare il giocatore, come credo poi è nella maturità e nel percorso di crescere di un ragazzo, ha i numeri per diventare un grandissimo giocatore, e i numeri ce l'ha, perché c'ha dei colpi impressionanti.
Tra l'altro, Bernardo, in quell'Udinese c'era anche Cuadrado, la cui evoluzione anche come imprescindibilità nella Juventus credo sia da rimarcare, soprattutto per come, ecco, è riuscito a crescere non più da giovanissimo, perché se pensiamo all'evoluzione con negli ultimi 2 anni di Allegri, poi con Sarri e adesso con Pirlo, anche qui a proposito di esterni un po' sui generis, Cuadrado in questo momento è forse uno dei 2 o 3 insostituibili della Juve.
Sì, no, a Udine è arrivato e Guidolin faceva fatica all'inizio a farlo giocare, perché non aveva tutta questa attenzione tattica, tant'è vero che poi quando è andato via ha fatto benissimo a Lecce, ma giocava da esterno alto.
Sì.
Ha fatto bene a Firenze, giocava da esterno alto. Diciamo che poi piano piano anche lì la maturazione, la crescita del giocatore ha fatto sì che abbia lasciato immutate le sue qualità fisiche, perché ha un'esplosività impressionante, e tecniche, anche balistiche, perché ha un tiro impressionante, e ha migliorato la sua maturità e la continuità all'interno dei 90 minuti. E mi ricordo che ogni tanto lo facevano giocare esterno alto e lo mettevano contro un altro ragazzo che era un esterno offensivo molto bravo, però un po' lento ma molto bravo tecnicamente. Volavano dei calci in allenamento che erano una roba da ridere.
E vabbè, anche questi sono aneddoti sempre simpatici da raccontare. Bernardo, grazie mille, in bocca al lupo per tutto e buon lavoro con la nazionale quando riuscirai a poterci lavorare come speri.
Esatto, speriamo presto. Dai, abbiamo bisogno di un po' di normalità.
Non c'è dubbio.
Un saluto a voi.
Ciao Bernardo, grazie mille. Ciao.